questo il cavallo era apportatore del tetano, perché chi ha dei cavalli, chi ha a che fare coi cavalli, può facilmente contrarre il tetano. Se magari con una ferita o un qualche cosa viene a contatto del cavallo, può contrarre il tetano. E così successe all'antenato Cesare Pezzaldi. Fu vittima del tetano derivato dal contatto quotidiano con i cavalli. Il tetano non si trasmetteva dal cavallo all'uomo come può essere un virus. No. Era proprio che, così me la raccontava, credo, Zianina sempre, perché Zianina mi ha preceduto un po' nel raccontare la storia dei Pezzaldi. Ma credo di ricordare che mi diceva si è punto con una festuca di paglia. Però non si è disinfettato, lui andava con i cavalli, aveva il cavallo perché andava in campagna col cavallo, tornava col cavallo, il carro era trainato dal cavallo, eccetera eccetera, e ha contratto il tetano ed è morto, non lo so in che età, non vi so dire, non sappiamo l'età di questo Cesare Pezzaldi. Beh, doveva essere anzianotto. Poi c'è stato un seguito. Qualcuno ha, diciamo così, continuato il suo lavoro, però, come abbiamo già visto, il Giovanni, il Pietro, che si sono, come si dice, si sono messi a fare altre cose, è vero, altre attività, non passarono all'agricoltura. Anche chi ha ereditato, diciamo, il lavoro agricolo del nostro antenato, anche quello ha smesso a un certo punto. Probabilmente i figli della Teresa hanno smesso di fare anche loro agricoltori, e i terreni non si sa che fine hanno fatto, e la casa non so che fine hanno fatto. Penso però che ce l'abbia ancora in mano un Pezzaldi. A questo punto questi Pezzaldi si sono trasformati anche loro in piccoli artigiani tessili. Come avveniva questo fatto? Il fatto avveniva così. Dunque, abbiamo detto già che è zona piena di fabbriche, di industrie, fabbriche cotoniere. Allora, cosa succedeva? Che un operaio anziano, in un certo momento, oppure un operaio che aveva qualche possibilità, a un certo momento comprava i telai che l'industriale smetteva perché ne comprava di più moderni. Prendevano questo telaio, se lo portavano a casa, se lo mettevano nella cascina, magari nella stalla, perché intanto le mucche, i cavalli non c'erano più, e dentro alla stalla cominciavano a menare il telaio. E perché? E perché quello era un esperto, era un operaio che aveva imparato alla perfezione a maneggiare, a manovrare il telaio. E così pian piano i contadini si sono trasformati tutti, uno dopo l'altro, tranne naturalmente un certo numero, non è una cosa proprio generalizzata, ma insomma molti, specialmente chi aveva qualche possibilità, ecco, possibilità perché? E perché si sono venduti la terra e coi soldi si sono comprati il telaio. Perché? Perché un figlio era andato in fabbrica, aveva imparato a maneggiare, a manovrare il telaio, e perciò questa gente si è pian piano trasformata in piccoli industriali tessili. E guarda caso, a Dolgiate Oluna ce n'è un paio di Pezzaldi che fanno questo lavoro. Non solo, ma Nonnarella ha fatto in tempo a comprare da questi Pezzaldi delle piccole partite, non so, di tovaglie, tovaglioli, eccetera eccetera, che sono durati anni, perché facevano della roba talmente buona, talmente fatta bene, che non si consumavano mai. Oh, questa è la storia un po' di Olgiate e dei Pezzaldi rimasti ad Olgiate. Il Giovanni Pezzaldi, di cui poi parleremo più ampiamente, è morto ad Olgiate. Perché? Perché è andato in pensione, si è ritirato ad Olgiate presso zia Nina e zia Isa, perché zia Nina non volle, poi racconteremo bene chi era zia Nina, ve l'ho già detto, non volle assolutamente sposarsi perché aveva sposato la scuola. Lei aveva scelto per sua vita come ideale la scuola e, diciamolo subito, zia Nina è stata insignita della medaglia d'oro alla pubblica istruzione. Io ho visto con gli occhi miei, quando ero ancora un ragazzo, no, ero un po' più di ragazzo, perché quando ero ragazzo io zia Nina ancora insegnava, poi invece quando sono tornato da grande non insegnava più, era in pensione. E pensate un po', zia Nina aveva una targa con sopra, diciamo così, una struttura in cristallo, che è diciamo una coppa, va, chiamiamola così, diciamo prima, su cui c'era scritto i suoi alunni del 1896, cioè erano i nonni dei suoi ultimi allievi. Si può dire che quando zia Nina è morta, tutti gli abitanti di Olgiate Olona, chi più o chi meno, era stato a scuola da lei. Siccome poi queste cose ve le racconterò in un altro capitolo, adesso limitiamoci a quello che erano le case dei Pezzaldi di Olgiate Olona. Vi ho detto che la casa dell'antenato l'ho vista, me l'ha indicata proprio zia Nina. Poi c'era la casa dove zia Isa e zia Nina hanno vissuto gran parte della loro vita ad Olgiate, e dove il loro babbo Giovanni, una volta andato in pensione, si è ritirato con loro. Dunque era una casa abbastanza bella. Poi dobbiamo considerare l'epoca, naturalmente. Anche qui si entrava quasi in un vicoletto, c'era un bel cancello in legno, molto molto bello, e si entrava e c'era un grande giardino, al centro del quale c'era una magnolia gigantesca. Da una parte, intorno alla magnolia gigantesca, e dall'altra parte, quando io andavo da bambino, perché il nonno era già morto, il nonno, adesso vi dirò come l'ho conosciuto io, era già morto il nonno, e però intorno alla magnolia e poi da una parte c'era come una gradinata tutta piena di vasi di fiori. E mi ricordo che la zia Nina disse: questi erano del nonno, lui ne aveva una gran passione, ma io non ho più tempo di guardarli. Allora c'era questo cortile grande. Voi entravate dentro e poi sulla sinistra c'era la casa. La casa era fatta a due piani, si entrava in una anticucina o salottino, che dir si voglia, poi c'era una cucina soggiorno al quale c'era un vecchio pianoforte, poi si saliva dall'esterno, però, perché c'era un ballatoio, un po' come tutte le case lombarde dell'epoca, e sopra c'erano le camere da letto. Curiosità, ecco la curiosità, non c'erano i gabinetti, o meglio, attenzione, non c'era il gabinetto come si usa oggi. Il gabinetto era in cortile, era uno sgabuzzino con sto gabinetto, che non vi dico quant'era anche puzzolente, perché era praticamente un buco nel pavimento e nient'altro. Ho non c'è da star lì a farla tanto lunga. E allora le case erano così, il gabinetto in casa, la stanza da bagno, come oggi si chiama, è arrivata nelle case da 50 anni a questa parte, perché da 50 anni indietro, andando naturalmente gradatamente, non è che le case si sono attrezzate di camera da bagno tutte lo stesso giorno, nello stesso momento, ci è voluto un arco di tempo. E quindi la prima casa della zia Nina e della zia Isa era fatta un po' come ve l'ho descritta, sopra c'erano delle grandi belle camere, e però in questo cortile, in un angolo, c'era il gabinetto. Quindi pensa un po' d'inverno che delizia che doveva essere, e poi d'estate era altrettanto una delizia, perché non vi dico il profumo. Queste sono le cose che io mi ricordo. Dopodiché, siccome zia Isa era molto amica dei Guidali, Guidali era una delle famiglie maggiorenti, cioè più importanti di Olgiate Olona, i Guidali avevano sulla piazza un negozio dove vendevano di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Lui era un uomo molto, molto svelto, e poi aveva una sorella che era nubile, non si era sposata, e allora questa era l'amica del cuore di zia Isa. Non solo amica, ma addirittura, siccome la Guidali era la titolare dell'ufficio postale, aveva con sé zia Isa. Zia Isa, adesso io non lo so, ma è stata insieme 30 anni, forse di più, all'ufficio postale. Allora, un giorno hanno cambiato casa perché i Guidali hanno affittato alle zie, a zia Nina e a zia Isa, una casa che stava, adesso a dirvelo mi rimane difficile, io mi ricordo dov'era, ma mi rimane difficile di spiegarlo. Comunque era una casa più moderna, era una casa con il bagno, eccoci, anzi ce n'aveva due, aveva un bagno sopra e un bagnetto sotto e un gabinetto sotto, c'erano sotto due belle camere grandi, una con la stufa a legna e con il camino, sopra c'erano le camere da letto, e poi c'era in più anche un pezzo di orto abbastanza ricco di tanti prodotti. Tra l'altro c'erano in questo orto, adesso ve lo dico tanto per dirlo, delle piante curiosissime che zia Nina mi aveva detto me l'ha regalato il papà di un mio scolaro, e gli aveva regalato una pianta di pesconoce. Pensate che a quell'epoca, perché qui parliamo di prima della guerra, la pesconoce non ce l'aveva nessuno in Italia, nessuno sapeva che cosa erano le pesconoci. E invece la zia Nina in questo orto aveva già pesconoci. Questo tanto per raccontare un po' l'ambiente in cui sono vissuti i Pezzaldi. Mi rimane da dire che nella prima casa, quella col giardino e la magnolia, io in quella casa nel 1932 ho conosciuto per la prima volta mio nonno, nonno Giovanni. E come l'ho conosciuto? Semplice. Mi hanno portato di sopra e mi hanno fatto dare un bacio a un signore tutto coi capelli bianchi, coi baffi bianchi, tutto vestito di nero, steso sul letto. Era mio nonno, ma quel giorno era il giorno del suo funerale. Thank you. Dunque, allora, stiamo per esaurire il capitolo delle nostre origini, perché mi è rimasto più poco da dire sul Giante Olona, anche perché io, per esempio, manco da Olgiate Olona da molto, moltissimo tempo. I Pezzaldi di Milano avranno avuto sicuramente contatti più recenti dei miei, perché io, le zie, non le ho più viste dal 1900. Dunque, la zia Nina l'ho vista nel 1950 per l'ultima volta, perché è venuto a Roma per l'anno santo, un avvenimento per lei eccezionale. E invece la zia Isa non l'ho vista più dal 1948, anzi no, dal 1952, perché quando mi sono sposato in viaggio di nozze siamo andati a Olgiate Olona, quindi ho sbagliato a dire che la zia Nina è venuta a Roma per l'anno santo del 50, è venuta a Roma nel 50, dunque Mario aveva 2 anni, è venuta a Roma nel 1955. Quindi invece la zia Isa, appunto, non l'ho vista più dal 1952. La zia Nina era già in pensione e la zia Isa non aveva molti anni da fare ancora alle poste. Comunque, zia Nina è andata in pensione da insegnante, come vi ho detto, medaglia d'oro della pubblica istruzione, mentre zia Isa è andata in pensione come impiegata postale. E quando è andata in pensione di preciso non lo so. Comunque, una volta che poi è mancata la zia Nina, praticamente zia Isa è rimasta da sola. Perché? E perché tra l'altro, tra zia Nina, che era la più grande, e zia Isa, che era la più piccola, ci correva un bel numero di anni. Credo che zia Nina avesse qualcosa come un 15 anni più di zia Isa. Perché immaginatevi una cosa, che zia Nina ha fatto in tempo a insegnare a scuola a un bambino che era suo fratello, cioè era mio padre. Giuseppe Pezzaldi è andato a scuola, è stato a scuola dalla maestra, con una maestra che era sua sorella, che è tutto dire. Dopodiché non so se c'è stato anche zio Paolo, perché zio Paolo è ancora più piccolo di mio papà. Comunque era una famiglia, la loro, molto numerosa. E tra zia Nina, ripeto, e zia Isa c'era una bella differenza di età. Qui dovrò aggiungere un qualche cosa a coloro che sanno più di me, sono più di me depositari di ricordi. Per esempio, ve l'ho detto, io ho frequentato le zie da bambino e poi da grande nel 1947, e Gemma invece ha frequentato le zie più tardi, e quindi dove finiscono i miei ricordi e può darsi che incominciano quelli di Gemma, perché mi ricordo, eravamo ancora a Milano, quindi era prima del 1936, ma credo che fosse nel 1936, mancava poco al trasferimento a Roma e eravamo andati, mi ricordo ancora la mamma, il papà, tutti al Giadalona a trovare le zie e la zia Nina, beh adesso non voglio esagerare, ma insomma aveva per me una predilezione, una simpatia, eccetera, eccetera. E allora disse a mamma mia, lasciami qua Luigi e anche Gemma. Ma Gemma era così piccolina che prima non ha detto niente, ha detto sì. Poi quando ha visto che la mamma e il papà andavano via e che io e lei rimanevamo lì, allora ha cominciato a piangere. E allora cosa è successo? È successo che ci hanno riportato a Milano tutti quanti, quindi io potevo rimanere con le zie, invece ho dovuto ritornare a Milano. Ma mi ricordo un particolare che adesso vi farà sorridere. La mattina dopo, quando ci siamo svegliati a casa a Milano, la Gemma si è messa a piangere un'altra volta, perché dice, io volevo stare con le zie, non volevo venire a Milano. Avete capito? Guardate i ricordi dove vanno a finire. Così anche per me si è allontanato Olgiato Luna sempre di più. E perché? E perché adesso affronteremo nel prossimo capitolo la storia della mia famiglia, cioè la storia di Giuseppe Pezzaldi, cioè del ramo che in primo tempo si è trasferito con altri a Milano e poi in un secondo tempo, ma questo sarà un altro capitolo ancora, si è trasferito a Roma. Ma questo per dire che cosa? Che da noi Olgiato Luna si è sempre di più allontanato, un po' come, fate conto, si possa immaginare in un viaggio dove voi vi girate, vi voltate indietro, guardate un posto che vi era caro, ma siccome state viaggiando questo posto si allontana sempre di più fino a quasi scomparire, fino a rimanere, un ricordo. Perché dico queste cose? Perché immagino che questo racconto l'ascolteranno non solo quelli che ne sanno come me, che ne sanno anche di più, ma l'ascolteranno specialmente nipoti e pronipoti, i quali saranno mossi, se non altro, dalla curiosità di sentire sto zio, questo zio che racconta. Ma nel racconto essi si renderanno conto che anche noi, i loro genitori e i loro nonni erano stati ragazzi e che un giorno anche loro diventeranno padri e nonni e avranno così modo di poter raccontare agli altri le vicende del nostro casato. Thank you. a Olgiate Olona, mi dispiace non ricordare il nome, perché quando mi vedeva mi faceva un sacco di feste. Era, avrà avuto gli anni subito dopo la guerra, nel 46-47, e avrà avuto, sì, avrà avuto i suoi 50 anni. Lavorava in uno stabilimento a Legnano, era una donnone, era nubile, non si era sposata, ma era di un affetto e di una festosità nei confronti delle zie e anche mie, di noi, ed era cugina delle zie, quindi anche lei era una Pezzaldi, e veniva sempre a casa delle zie a domandare se avevano bisogno di qualche cosa, si interessava, insomma è un ricordo così lontano, ma era una Pezzaldi ed era molto brava. Poi c'era dalle zie, ho conosciuto e devo raccontarlo, una certa Teresa, che non ha niente a vedere con la Teresa della casa dei Pezzaldi. Era Teresa, era cieca, cieca fin dalla nascita, e mi rimane impressa una cosa, che noi andavamo a Olgiate ogni tanto, noi ragazzi, no? Noi nipoti andavamo a trovare le zie, e questa Teresa era sempre presso le zie, perché voleva molto bene a zia Nina e a zia Isa. Lavorava sempre a maglia, era così abile, pensate, che con le mani distingueva i colori della lana. Sembra una cosa impossibile, eppure l'ho visto io così quasi per gioco. E tra l'altro lei, cieca dalla nascita, siccome non vedeva, allora chiedeva scusa e poi diceva: ti puoi avvicinare? E poi con le mani ti accarezzava il volto, e quando ti aveva accarezzato, dopo ti diceva: come sei bello, come sei cresciuto, ma come sei diventato grande. E voi capite, per un ragazzo, per un bambino, che impressione faceva tutto questo. E questo è un altro dei ricordi di Olgiate. Perché? Perché sicuramente mio fratello se lo ricordano sicuro. Non so se Gemma è arrivata a conoscerla. Beh, Gemma sì, quando era piccola, ma non so se la memoria l'assiste a ricordarsi fino al 1936, perché dopo siamo venuti via. E quindi questa era Teresa, che viveva a fianco alla casa delle zie, ma era sempre lì da loro. Poi un altro particolare, meno patetico ma più ridicolo, ma allegro lo stesso: nell'ultima casa dove abitavano le zie avevano una vicina di casa che si chiamava la signora Maria. La signora Maria era sola, viveva da sola, aveva una camera a piano terra che faceva da cucina da soggiorno, e una camera sopra che faceva da che era una camera da letto. Erano vicini di casa perché anche dove abitava la signora Maria era proprietà dei Guidali. Ebbene, e siccome questa donna viveva sola, aveva anche lei un pezzettino di giardino, un pezzettino di orto, e ci teneva 5-6 galline. E non te dico, quando arrivavo io, per un ragazzino, le galline per noi di città, e chi l'aveva viste mai? Allora tu. E allora mi ricordo un giorno la zia Nina, che con me, io mi ricordo un ottimo rapporto tra zia e nipote, quello che vorrei far capire a tutti. E stasera ti faccio sentire una cosa, ti faccio sentire la signora Maria che parla con le galline. E io ragazzino dicevo: come parla con le galline? Che si parla con le galline? E invece una sera, che si faceva la signora Maria? Prendeva le galline e le metteva dentro a una gabbia, a una stia, no? e poi le richiudeva giù nella camera, quella soggiorno cucina che stava di sotto. Dopodiché chiudeva tutto e poi andava a dormire. E allora mentre metteva dentro la stia con le galline, dalla parte di qua noi sentivamo: avete detto le preghiere? Tu sei stata cattiva oggi, hai beccato la bionchina e tu non fare più quello che hai fatto, perché non va bene così. Chiedi perdono e di le preghiere. Buonanotte. E noi di là a ridere come matti, zia Nina, zia Isa, io che non mi sembrava una cosa, e invece povera signora Maria, la solitudine riesce a farti parlare anche coi polli.